La primavera in Giappone è un momento importante, legato allo stato naturale di transitorietà in cui la natura si mostra, di passaggio, in forma floreale.
Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante.
Quest'anno la primavera è sbocciata maestosamente. Sarà che nel 2020 questo passaggio ce lo siamo perso, saltando direttamente da un freddo marzo ad un più che tiepido maggio, lasciando senza pubblico l'esplosione colorata dei fiori, la fragranza di nuovi profumi, il risuonare degli uccelli tornati dal loro svernamento al sud. Forse è bastato un anno di astinenza per ricordarci l'energia che è capace di sprigionare la natura al suo risveglio. Forse si tratta di un'annata particolarmente fervida, o semplicemente è un'impressione personale. Passeggiando per Milano, le aiuole sono tempestate del bianco delle margherite e del giallo dei favagelli, ma è camminando a naso all'insù che si vede il meglio. È un susseguirsi di tonalità rosate tra magnolia di Soulange, ciliegio susino e ciliegio d'inverno. Dura pochi giorni, è una questione di un attimo. Oggi ci sono, domani chissà. Basta un alito di vento in eccesso e puff, scompaiono.
Perché rammaricarsi dei fiori che cadono? In questo mondo neppure io, come loro, mai potrei permanere.
Ecco, non avrei saputo dirlo meglio. Cosa abbiamo ascoltato?
È una composizione in 31 sillabe di un anonimo raccolta in una antologia poetica imperiale che risale al X secolo, il Kokin Wakashu.
Beh, avevo proprio intenzione di puntare a Oriente per questa storia. E per andare sul sicuro ho chiamato rinforzi, come al solito.
Sono Rossella Marangoni, mi occupo di cultura giapponese da 30 anni e da 20 anni la insegno. Quello che mi sono data come compito è di far conoscere la cultura giapponese al grande pubblico.
La primavera in Giappone è un momento importante, legato allo stato naturale di transitorietà in cui la natura si mostra, di passaggio, in forma floreale. Hanami, un termine composto da due parole, hana, fiori, e mi, vedere. In sostanza,
guardare i fiori, ma il fiore per antonomasia è il ciliegio.
È una tradizione antica che, in termini moderni, consiste nell'andare per parchi e giardini ad ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi. È una ricorrenza che diventa anche momento di condivisione sociale, fatto di picnic sui prati, bevendo sake in compagnia di amici e parenti. Però tutto ciò ha una storia molto stratificata.
Questa prassi di ammirare i fiori di ciliegio si attesta nella cultura imperiale di epoca Heian, quindi diciamo attorno al X e XI secolo, e diventa uno dei passatempi prediletti dall'aristocrazia di corte. A poco, però, nel corso dei secoli successivi, questo piacevole passatempo diventa patrimonio dell'intero popolo. Durante il periodo Edo, e che va dal 1603 al 1868, in questo periodo, che è un periodo di massimo sviluppo della cultura popolare, la passione per il ritrovarsi sotto i ciliegi diventa un patrimonio comune. Diciamo un passatempo aristocratico diventa una gioia per tutti.
Ma le radici di questo rapporto ciliegio-uomo risalgono a molto più indietro nel tempo, quando il mondo era ancora popolato da figure divine.
Nella mitologia giapponese il nipote della dea del sole Materasu, un inigi inviato sulla terra per conquistarla, sposa una principessa particolarmente bella che si chiama Kono Hana Sakuya Hime, principessa del fiore di ciliegio. Questo connubio, questo matrimonio è un matrimonio che porta alla caducità della vita umana, poiché il padre della principessa maledice il connubio, maledice queste nozze, poiché la principessa è una creatura molto fragile, darà vita a una generazione di uomini e donne destinati a morire.
Questo passo è importante perché nel mito si trova già un legame notevole tra umanità e fiori di ciliegio. Ad unirli è la loro condizione fragile, impermanente, che li accomuna nel destino.
Questo mito è raccolto nel Kojiki, che è la cosmogonia giapponese che viene raccontata in questa opera compilata per volere imperiale nel 720 d.C. Letteralmente vuol dire antichi eventi scritti.
Il discorso però si arricchisce. Il mito è solo una parte di questa storia. Ci sono infatti altri due elementi da considerare.
Il concetto dell'impermanenza, di cui è simbolo il fiore di ciliegio, è un concetto fondamentalmente buddista, e il buddismo penetra in Giappone a metà del VI secolo. Nel Giappone avviene una sorta di connubio fra antiche pratiche locali legate all'agricoltura e a una concezione arcaica del sacro, con questa religione che invece è una religione ben formalizzata, con già una storia molto importante alle spalle.
Mondo interiore spirituale e confronto con la natura. In qualche modo, una pianta dai fiori molto vistosi diventa il punto di riferimento di un intero popolo. Ma come avviene ciò?
I ciliegi, che in Giappone erano anticamente selvatici e fondamentalmente caratterizzavano le pendici dei monti, infatti venivano chiamati Yamazakura, e quella è la prima varietà che si attesta in Giappone.
Yama in nipponico vuol dire montagna. Quindi la parola usata indica proprio dove si trovavano questi alberi.
Venivano osservati poiché a seconda del momento della fioritura si traevano degli auspici per il raccolto del riso, in particolare appunto nei villaggi agricoli legati alla risicoltura.
Una fioritura avvenuta in anticipo rispetto al normale corso era vista come una cattiva notizia per il raccolto.
Mentre una fioritura che si rinnovava ogni anno nella stessa epoca era considerata di buon auspicio.
Quindi, se con la narrazione mitologica i giapponesi hanno osservato il ciliegio come simbolo della loro fragilità, con le attività agricole hanno trovato nella fioritura di questi alberi una misura del tempo. A tutto questo si aggiunge la pratica meditativa, che introduce un elemento trascendentale. Troviamo degli esempi in alcuni documenti buddisti che si chiamano
Emakimono, appunto rotoli che raccontano le fondazioni di templi buddisti in Giappone. Uno per esempio risale al XV secolo e in esso si vede un monaco che dalla veranda della residenza dell'abate guarda una pianta di ciliegio in giardino e ne ammira i fiori. Quindi diciamo che è un grumo di simbologie che si legano tutte a questo fragile fiore che ha una vita brevissima, perché in generale la fioritura del ciliegio non va oltre gli 8 giorni, quindi è veramente molto breve e basta un colpo di vento, un temporale per farlo cadere.
Sanhai San 戦線に未曽有の武功を立て、無敵幸運の進化を内外に発揮した我陸軍部隊は、
come una pianta cresce dopo aver messo radici nel terreno, sviluppando poi una nuova forma, allo stesso modo il rapporto antico tra Giappone e la fioritura del suo albero simbolo cambia.
Diciamo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con la modernizzazione e lo sviluppo del Giappone come potenza anche militare, il ciliegio è diventato una sorta di coacervo dello spirito nazionale e poi dello spirito nazionalista. Ecco che quindi il ciliegio ha anche una presenza molto forte durante la guerra del Pacifico, poiché i soldati che andavano verso il fronte venivano salutati sventolando rami di ciliegio e addirittura la carlinga degli aerei dello squadrone Tokotai, che poi sono quelli che noi conosciamo come kamikaze, aveva come simbolo disegnato appunto sopra la stilizzazione del fiore di ciliegio a 5 petali. In questo noi possiamo ravvisare quello che era anche tradizionalmente l'idea associata al ciliegio della bellezza eroica, ecco perché era anche uno dei fiori prediletti dai guerrieri, poiché appunto il ciliegio cade nel momento del suo massimo splendore, della sua massima bellezza.
Altra cosa da imparare. Se in Italia il ciliegio lo vediamo come albero fruttifero, quindi apprezzato per quello che la fioritura genererà, nel Sollevante le cose sono diverse. Si parla essenzialmente di
alberi ornamentali, quindi non producono frutti.
Altra cosa. Finora l'abbiamo fatta semplice, parlando al singolare, riferendoci all'albero. Ma è più giusto usare il plurale.
Mentre nel periodo Edo si conoscevano circa 200 varietà di ciliegio, in realtà noi sappiamo che ne esistono all'incirca 400, estremamente svariate per quanto riguarda le sfumature del colore, ma anche per quanto riguarda le dimensioni del fiore.
Che possono variare moltissimo, anche come numero di petali. E le differenze non sono solo sulla grandezza, ma anche nelle tonalità. Possono assumere
un colore bianco o rosa pallido, ma arrivare fino al rosa carico, al fucsia. Anche se viene considerato più elegante il fiore più chiaro, perché dà questa impressione di estrema fragilità. In più abbiamo tipi di alberi diversi, quindi possono andare dall'albero dritto allo Shidare Sakura, cioè l'albero ricadente, al Taki Sakura, all'albero a cascata. Ovviamente ognuno di questi ha un'impressione diversa e alcuni sono davvero monumentali. Alcuni esemplari sono molto antichi. Noi ne abbiamo per esempio tre che vengono considerati i più antichi del Giappone, vanno dai 1200 ai 2000 anni.
Ora però proviamo a immergerci in quello che abbiamo imparato a essere molto di più di una semplice esperienza visiva. Non tutte e tutti sono stati in Giappone in primavera. Quindi è arrivato il momento di immaginare cosa si prova a trovarsi di fronte ad uno spettacolo così elegante e fugace, che ci mette in contatto con la natura, ma anche con qualcosa di trascendente. Cosa si prova dinanzi a rami tempestati di colori pastello? Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo le parole di Rossella.
Mi viene in mente che la prima volta che sono andata in Giappone in primavera La prima notte in particolare mi trovavo sotto il Fuji, in un antico ryokan, locanda tradizionale sotto il Fuji, ed ero appena stata qualche ora prima al lago Kawakuchi-cho, che si trova di fronte al Fujisan. Davanti a questo lago si ergono questi boschetti di ciliegi e incorniciano in qualche modo il cono perfetto del vulcano, simbolo del Giappone. Ho trovato questa visione estremamente perturbante. Perturbante perché considero la bellezza del ciliegio una bellezza soverchiante, inquietante, perché è onnicomprensiva, avvolge l'individuo in una sensazione di irrealtà data da queste chiome sotto cui vi trovate a passeggiare e da cui non riuscite a staccare gli occhi. In quei primi giorni che mi trovavo in Giappone, non era la prima volta che andavo in Giappone, ma era la prima volta che andavo in primavera. Ecco, l'ho trovato veramente inquietante, una bellezza che mi sconvolgeva. Ecco perché durante la notte poi non sono riuscita a dormire e sono rimasta a guardare i fiori dalla veranda che dava sul giardino. È stata un'emozione estremamente forte e mi sono sentita anche molto in consonanza con l'atmosfera che mi circondava e ho pensato che avevano ragione gli antichi poeti a parlare costantemente dei fiori di ciliegio e a vederli così vicini a noi, così intimamente legati alla nostra vita. Quegli attimi sono stati un regalo, ma in quel momento sapevo che avrei avuto difficoltà a ritornare sotto i ciliegi, mi procuravano una sorta di angoscia. Poi è stata una sensazione che è durata qualche giorno, dopodiché ovviamente come ogni essere umano ci si abitua a tutto e quindi ho vissuto in maniera più rilassata il resto della vacanza.
Beh, a questo punto, visto che ci siamo, possiamo anche sentire una composizione. Che dici?
Ok.
Bene. Cosa ci leggi?
La poesia scritta da Ariwara no Narihira nel IX secolo, un poeta molto celebre e molto amato in Giappone, ha scritto questi versi. Se in questo mondo non ci fossero cose come il fiore di ciliegio, il cuore, a primavera, sarebbe più sereno. Mi sembra che rappresenti molto bene quello che è la bellezza perturbante del ciliegio.
Sublime, transitorietà, rinascita, parole che possiamo associare al Sakura, come abbiamo visto. Ma sono concetti che si possono associare allo sport e che separano una vittoria da una sconfitta. È ciò che hanno pensato i designer realizzando la torcia olimpica per Tokyo 2020, che nella sua forma allungata, di colore oro e rosa, racchiude tutta l'eleganza possibile. Ma è guardandola dall'alto che si scopre la sua vera natura.
Viene ripreso lo schema del ciliegio a 5 petali, che è la varietà più diffusa in Giappone, quello dello Yamasakura, del ciliegio di montagna. Ed è anche sicuramente un segno di buon auspicio, ovviamente per gli exploit, i record che ci si attende dagli atleti, ma forse anche per la rinascita di questo nostro pianeta così, così tormentato in questo periodo in particolare.
Alla luce di quello che stiamo vivendo, quella torcia assume tutto un altro significato. Una speranza di fioritura per tutti noi. Cortecce torna tra circa 2 settimane. Non mi resta che salutare Rossella e ringraziarla per tutti questi spunti.
Ok, grazie mille a te. Grazie. in questo mondo che tramonta sono caduti i fiori di ciliegio.